Ad una decina di metri dal portone di casa, in mezzo alla strada, era fermo, in tutta la sua imponente mole, un carro armato americano.
Me ne ha talmente parlato, è sceso talmente nei particolari, che io credo di esserci stato dentro con i suoi occhi, perché lo so a memoria quello che c'era dentro quel carro armato.
Attimi di vita custoditi in una foto, in una puntata che si intitola L'umanità del momento.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
È una frase di Robert Capa, quella che vi ho appena citato, cioè c'è una cosa che deve contenere la fotografia, è l'umanità del momento. Robert Capa è, e lo dico proprio perché questa storia parla di una fotografia che arriva dalla Seconda Guerra Mondiale, è il fotografo diventato famoso perché, sbarcato in Sicilia con le truppe americane, scattò diverse foto, tra cui una delle più famose è quella probabilmente che ritrae due uomini, sono un soldato americano giovane accovacciato sulle ginocchia con un elmetto in testa e un anziano uomo vestito con delle scarpe che sembrano fatte di stracci, però con un gilet, con una camicia, anche con una sua eleganza, e una sorta di bandana in testa, che gli tiene un braccio sulla spalla e con l'altro gli indica, tenendo in mano un bastone, gli indica un punto davanti ai suoi occhi. Entrambi guardano in quella direzione e alle loro spalle ci sono queste colline arse dal sole con poca vegetazione alle loro spalle. Una foto straordinaria che mette insieme tantissime cose, mette insieme il nuovo che arriva, la tradizione di una terra, l'ostilità di una terra, ma anche due persone che non parlano evidentemente la stessa lingua. Nessuno dei due riesce in qualche modo a parlare la lingua dell'altro, però sembrano intendersi. Nello sguardo del soldato americano c'è una sorta di bonarietà che sta tutta in quella posizione, che sta tutta in quello sguardo che osserva l'orizzonte che sta alla sinistra della fotografia. Insomma, se cercate Robert Capa e mettete immagini su Google, è tra le prime due immagini che esce. Perché ve la racconto? Perché la puntata di oggi parla di due fotografie, una delle quali arriva proprio della Seconda Guerra Mondiale, è la fotografia che ritrae tre bambine e un carro armato. Il vero protagonista di questa foto è il carro armato, perché l'autore della storia, che è il papà di Fabrizio, che ce l'ha inviata, che purtroppo è mancato qualche anno fa, la scrisse nel 2001, scrisse questa storia con una macchina da scrivere. Infatti ai miei occhi ho un copione scritto, un PDF, ma preso da una foto fatta ad una, o da una scannerizzazione fatta a un foglio scritto con una macchina da scrivere. Tra le poche volte che mi è capitato di leggere una storia in questo formato, e quella foto lui l'ha cercata per anni, perché quel carro armato lì ha stazionato davanti a casa sua, a guerra ormai praticamente terminata, appunto stiamo parlando dell'aprile del 45, ha stazionato davanti a casa sua e lui aveva voglia di rivederla. E poi andremo da un'altra parte, in una foto che si è salvata da un incendio, da quel terribile incendio che è divampato alle Hawaii nell'estate del 2023, e ha avuto un significato molto importante per la protagonista. La puntata si intitola L'umanità del momento. Benvenuti. Tutto ha inizio il 12 settembre 1944, con un ordine di sfollamento emesso qualche giorno prima dalla Feldkommandantur di Massa. La città stessa e altre zone limitrofe venivano chiamate zona militare e pertanto si imponeva alla popolazione civile di evacuare verso il nord. Tale avvenimento era dovuto al fatto che proprio dalla costa apuana, allora la provincia di Massa e Carrara si chiamava Apuania, si delineava l'ultimo baluardo difensivo tedesco che attraverso l'Italia arrivava fino al mare Adriatico. Era la linea gotica. Quel giorno io e la mia famiglia salimmo su un treno a vapore che era stato approntato dai tedeschi presso la stazione di Massa con destinazione Nord Italia.
Finisce la guerra a 10 anni, ma con quegli occhi dei 10 anni lui vede delle cose che poi ci ha messo tantissimi anni a raccontarmele, ma erano veramente le cose tragiche che oggi, oggi si rabbrividisce, però a quell'epoca bambini di 8-9 anni vedevano i morti per la strada, vedevano i bombardamenti, cioè vedevano cose che purtroppo stanno accadendo ancora.
Il 29 aprile 1945, dopo aver percorso 35 km a piedi dalla Spezia a Massa, attorno alle 19 mettemmo piede a casa nostra. Tre cose colpirono subito la mia mente di ragazzo. Avevo 9 anni e mezzo. La prima fu una grossa sorpresa, perché ad una decina di metri dal portone di casa mia, in mezzo alla strada, era fermo in tutta la sua imponente mole un carro armato americano che era stato incendiato. La seconda cosa che aveva stupito tutti era che un angolo della casa, a piano terra, colpito da una granata, presentava uno squarcio dei muri attraverso il quale si entrava comodamente in casa. Infine, la terza novità consisteva nel fatto che la casa era stata saccheggiata completamente. Non un oggetto lasciato al momento dello sfollamento era stato ritrovato, compreso le lampadine elettriche. Ma io non mi preoccupavo di queste cose, perché l'unico mio interesse era rivolto verso quel carro armato che mi aveva stregato ancorché visto al crepuscolo e in tutta fretta. Questa mia storia personale è strettamente legata a quel carro e alla sua fotografia. La prima raccomandazione di mia madre fu questa: non ti devi avvicinare a quel carro per nessun motivo e tantomeno dovrai entrare al suo interno, perché, mi spiegò, che sarebbe stato molto pericoloso per tanti motivi per un ragazzino della mia età. Avevo recepito il messaggio, ma quella sera stessa, al lume di candela, mentre si mangiava qualcosa, la mia mente stava già fantasticando su quello che poteva essere accaduto a quel blindato. La notte mi sembrò che non passasse mai, perché non vedevo l'ora di poter fraternizzare con quel mezzo che mi aveva affascinato al punto che in avvenire sarebbe diventato un mito nella mia immaginazione. La mattina successiva, contravvenendo alle raccomandazioni ricevute e mentre in famiglia erano tutti intenti a dare nuova vita alla casa, io uscii dal grosso buco che la granata aveva aperto nell'angolo della cucina e mi avviai verso il carro armato. Dapprima con una certa riluttanza, perché mi sembrava una grande avventura il solo fatto di poter salire su quel mostro d'acciaio. Per cui iniziai col fare diversi giri di ispezione intorno alla sagoma, cercando di carpire almeno visivamente qualche dettaglio, come ad esempio la stella bianca dipinta anteriormente, a fianco della quale avevo letto una parola o forse un nome che mi pare fosse Harrison. Dopo qualche minuto altri ragazzi, più o meno miei coetanei, si riunirono intorno al carro. In breve si fece amicizia e mi dissero che nei giorni precedenti loro erano già stati all'interno del mezzo, e questo mi convinse all'istante a fare altrettanto, al punto che, dopo pochi giorni, con la irresponsabilità tipica dell'età, portai sul carro anche mio fratello, Beppe, che allora aveva 4 anni. Comunque, da quel momento iniziò un bellissimo periodo di alcuni mesi della mia infanzia, sebbene i rimproveri di mia madre per la mia disobbedienza fossero divenuti pane quotidiano. Nei mesi successivi la mia vita giornaliera trascorreva principalmente all'interno della torretta, che era presa d'assalto da diversi ragazzini e tutti ce ne contendevamo il possesso. Giocavamo a fare i soldati dentro a quel carro e ciò mi aveva procurato una serie di piccoli guai. Impossibile quantificare il numero di volte che avevo battuto la testa contro le pareti d'acciaio, le ferite alle gambe, alle braccia, escoriazioni, ematomi, distorsioni e quant'altro erano all'ordine del giorno. Tantomeno potrei calcolare, anche con molta approssimazione, quante volte sono salito sul carro e quindi ne sono disceso, facendo un salto dalle griglie metalliche che erano sopra il vano motore fino a terra. All'interno del carro si respirava uno strano odore di gomma e olio bruciati, ma era comunque un odore di morte. Dopo qualche tempo, a differenza degli altri ragazzi del gruppo, io cominciai ad interessarmi anche alla sorte di quel carro armato e così iniziai a fare domande a persone adulte e anziane. Quello che racconterò è quindi frutto di testimonianze da me raccolte in via diretta per sentito dire. Da più persone mi era stato riferito che quel carro armato era l'ultimo di una colonna corazzata che passava in via Gorine, la strada dove io abitavo. In data 9 aprile 1945, la città di Massa sarebbe stata liberata ufficialmente il giorno successivo, 10 aprile 1945. E stava per entrare nella piazza della stazione ferroviaria di Massa. La colonna di carri era seguita a una certa distanza da reparti di fanteria americana. A un tratto, due irriducibili soldati tedeschi, ultimi elementi di una retroguardia ormai sopraffatta, uscirono dal loro nascondiglio, situato a ridosso del muretto di recinzione di una casa, e spararono con un Panzerfaust, colpendo la torretta. L'incendio divampò in un baleno. Il blindato colpito a morte si fermò e tutto l'equipaggio, composto da giovani soldati americani, non ebbe forse nemmeno il tempo di capire che cosa era accaduto, che rimase ferito e ucciso. Il tempo inesorabilmente passava e una mattina, dopo qualche mese, mentre ero in torretta con altri ragazzi, arrivò un camion che si affiancò al carro. Scese l'autista e anche a noi disse di scendere. Sarebbe stato per me l'ultimo salto a terra. Alcuni operai di un'officina meccanica locale, non so con quale autorizzazione, scaricarono dall'autocarro bombole e tubi di gomma, accesero una fiamma ed iniziarono a fare profondi tagli sulla corazza del carro. Per diversi giorni ho assistito a quello scempio che mi sembrava una seconda morte di quel gigante. Ricordo perfettamente che gli operai recuperarono tutti i cuscinetti a sfera dalle varie ruote del carro e mano a mano che un pezzo era tagliato veniva caricato sul camion che, quando era carico al completo, partiva per la fonderia. Dopo qualche giorno, quando anche l'ultimo spezzone dei cingoli venne caricato sull'autocarro, rimanevano a terra le loro impronte profonde, che si sarebbero poi cancellate sotto le ruote dei veicoli in transito, eliminando così definitivamente ogni traccia del carro americano. Ero triste al solo pensiero di non poter più vedere quello che era diventato un amico di giochi, un punto di incontro con i compagni, ma ero consapevole che quella possente figura sarebbe rimasta stampata come una foto nella mia mente.
E mio padre assiste a questa scena che per lui è veramente una cosa dolorosa, diciamo, perché vedersi portare via questo compagno di giochi per lui, perché era questo, insomma, lo lascia profondamente triste. Lui è talmente colpito dal fascino di questi mezzi che quando parte militare chiede di fare il carrista. Verrà accontentato, farà il comandante di carro armato e nel 1959, a 24 anni, viene congedato.
Il ritorno a casa mi vide impegnato nel riprendere il lavoro, ma certi ricordi rimanevano incancellabili. E quando si parla di ricordi, si pensa talvolta anche alle fotografie. Così mi venne in mente una cosa: poteva esserci qualcuno che nel 1945 avesse fatto una foto a quel carro armato incendiato. Dovevo accertarmene. Decine di anni di varie ricerche sono passate e nel 1995 mi sfiorò il dubbio che forse quel fotografo professionista che aveva lo studio fotografico in città avrebbe potuto all'epoca avere fatto quella foto. Mi recai presso tutti questi professionisti che nel corso degli anni avevano tramandato le loro attività ai figli o ai nipoti, ma mi accorsi subito che, essendo queste persone di più giovane età rispetto ai fatti, non conoscevano nemmeno l'esistenza di quell'avvenimento bellico. Qualcuno mi disse che forse, spulciando l'archivio, sarebbe potuto uscire qualche foto, ma la cosa richiedeva lunghe ricerche che non intendevano fare. A questo punto stavo per rinunciare al mio intento, ma mi restava da fare visita a un ultimo studio fotografico, forse il più vecchio come attività. Entrai sfiduciato, feci la mia richiesta al fotografo. Questo signore, oggi ultra settantenne, mi guardò un po' perplesso. Pensò per qualche istante e poi mi disse: «Tanti anni fa, quando ero un giovanotto, ho visto quella foto. La fece mio padre. E se ben ricordo, in quello scatto fatto al carro armato ci sono riprese anche le mie sorelle. Il grande problema», aggiunse, «è quello di scoprire dove potrebbe essere finita la foto dopo tutti questi anni». Mi disse di tornare dopo una settimana. Avrebbe fatto qualche tentativo di ricerca. Puntualmente ritornai con qualche speranza, ma non era riuscito a trovare nessuna traccia. Avrebbe continuato a cercare e così mi invitò a passare ogni 15 giorni per sapere se c'erano novità. Le mie visite al fotografo si susseguirono saltuariamente per circa 6 anni. Io insistevo perché ero convinto che la foto ora esisteva. Il 3 gennaio del 2001, la sera, verso le ore 19, una telefonata dal suo studio mi informava che la fotografia era stata trovata. Io risposi: «Ma siamo sicuri?» «Sì», fu la conferma. Il mattino dopo, insieme a mia moglie, andai a ritirare la reliquia. Appena la espose sul bancone, mi sentii stringere la gola. In un attimo ho rivisto un film d'epoca di una eccezionale rarità. Ho detto al fotografo con voce tremante: «Dove hai trovato la foto?» «Era abbandonata in un cassetto a casa di mia sorella. Questa matura signora, che ora vive in una città del nord Italia, è una delle 3 sorelle ritratte davanti al carro americano». Ho scritto questa vicenda affinché qualcuno possa conoscere un po' di storia di uno dei tanti carri armati americani della Seconda Guerra Mondiale. Ma la dedica di questo mio racconto è riservata al suo equipaggio, al quale, nel lontano aprile 1945, il destino e la guerra avevano fissato l'appuntamento con una morte atroce davanti al portone di casa mia. Sebbene con molto ritardo, non posso fare a meno di dirvi: bravi ragazzi, grazie.
Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine.
Questo brano si intitola Photographs and Memory, cioè fotografie e memoria, ed è perfetto perché appunto ci dice tantissimo della storia che ci ha raccontato Fabrizio, che come avrete capito è in realtà la storia di suo papà Egidio. L'ho già detto in apertura che mi sono trovato a leggere un testo scritto a macchina, scritto il 3 di febbraio del 2001, questo è poi stato scritto a penna sotto, è come se avessi in mano una vecchia lettera, un vecchio racconto scritto a macchina e poi firmato a penna. Egidio ha anche firmato a penna con la sua firma originale, e ovviamente lo dico semplicemente perché magari lo do per scontato, ma mi sbaglierei, che la fotografia di cui si parla, cioè quella di questo carro armato con queste tre bimbe davanti, è sui nostri social. Per gentile concessione di Fabrizio, andate su Twitter oppure su Facebook e cercate Matteo Caccia racconta storie di Filosofia Quotidiana e la trovate. Fabrizio è ovviamente al telefono con noi. Pronto? Ciao Fabrizio, buongiorno.
Sì, ciao Matteo, buongiorno.
Senti, la prima volta che tu hai sentito questa storia raccontata da tuo padre, quando è stata? Te lo ricordi?
Ma da ragazzino, intorno penso ai 10-11 anni, ha cominciato un po' a tirare fuori queste memorie, forse perché ha capito che magari anch'io potevo, ecco, ero cresciuto, quindi potevo apprezzare queste cose, e ha cominciato un po' a raccontare con gli occhi di un bambino di 10 anni alla fine della guerra questo fatto. All'inizio lo ha raccontato, io dico, con l'emozione, con l'avventura di questo carro armato davanti a casa per un bimbo di 10 anni, insomma. Dopo è subentrato invece chiaramente la parte emotiva, la parte storica, cioè ti rendi conto che dentro quel carro c'erano 6 persone, di cui 4 cadute, 2 ferite, e di lì è iniziato un po' anche tutta la voglia di ricostruire fedelmente, storicamente, con documentazione, i racconti che abbiamo sentito dai vari testimoni della nostra città.
Senti, una delle cose interessanti del racconto è proprio il fatto che prima si parla del carro armato, no? Di questo oggetto di guerra, e poi si parla invece delle persone che c'erano dentro, di quelle che sono cadute e delle persone ferite. A questo proposito, avete scoperto negli anni qualcosa sull'identità di questi soldati, sia di quelli morti sia di quelli sopravvissuti?
Sì, siamo riusciti con delle ricerche fatte negli Stati Uniti, siamo riusciti a risalire ai 5 membri dell'equipaggio del carro, pare che a bordo ci fosse anche un 6° uomo, e soprattutto siamo riusciti poi ad avere una storia, anche qui una storia molto bella, perché sulla corazza del carro armato c'è un nome, Harrison, che era il nome del secondo pilota di questo carro armato, e attraverso il suo nome siamo riusciti poi a ricostruire addirittura un tratto familiare, nel senso che un nipote di questo signore, di questo soldato, che è sopravvissuto lui, perché era dalla parte opposta rispetto all'entrata del colpo, morirà nel 1962, forse per i postumi comunque anche di questa cosa che il nipote ci ha detto lo ha segnato profondamente. Siamo riusciti appunto ad avere il nome di questo soldato e soprattutto una foto. Talmage Harrison è il suo nome, era un ragazzo giovanissimo, un ventenne, mentre il suo copilota, diciamo, che era dal lato sinistro dove arriva il colpo, Rufus Gosnell, abbiamo scoperto che morì purtroppo nel fatto d'arme, e il suo corpo è nel cimitero americano di Falciani a Firenze, e ho potuto vedere appunto la sua tomba col suo nome e con la data del 9 di aprile in cui è caduto.
Un'ultima cosa, perché poi purtroppo devo salutarti, tornando a Egidio, tornando al tuo babbo che tu, insomma, che si racconta nella sua storia e che ti ringraziamo di averci mandato, che cosa ha poi fatto nella vita il tuo papà tra appunto quell'evento e la stesura.
Sì, sì, sì. Mio padre è stato, diciamo, è sempre stato un responsabile amministrativo nelle aziende private qui della nostra zona. La nostra zona è un'azienda, quasi tutte aziende del settore marmifero, Massa e Carrara, insomma, certo, sono conosciute per il famoso marmo bianco. E ha fatto una carriera all'interno di queste aziende private, diciamo, che però gli ha dato anche una grande soddisfazione, nel senso è arrivato ai posti di vertice. Diciamo un uomo che si è speso tra lavoro, onestamente, e famiglia, ecco.
Fabrizio, ti ringrazio davvero tanto per averci mandato questa storia, e quindi il nostro pensiero va a Egidio, che appunto è mancato nel 2017, e grazie davvero per tutto. In bocca al lupo, Fabrizio.
Grazie a te, ti faccio tanti auguri, ti sento come un familiare perché ti ascolto spesso.
È un grande complimento.
Continua,
un grande piacere.
Che mi piacciono tanto le tue storie.
Grazie davvero.
Grazie ancora.
Ciao Fabrizio.
Ciao. Buon proseguimento.
Ciao.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Sono semplicemente un essere umano, dopo tutto, dice questo brano straordinario, che appunto è stata una hit di qualche anno fa e che canta Rang Bon Man. Grazie ancora a Fabrizio per la sua storia. Adesso invece la parola passa ad Andrea Loreni, perché vogliamo sapere qualcosa di più dall'alto del suo cavo teso sulla storia di Egidio.
Ci sono azioni belliche che possono avere motivi in qualche modo dietro valori condivisibili, possiamo dire positivi, come per esempio la libertà o la liberazione. Ci sono azioni belliche che hanno dietro dei valori condannabili, come la schiavitù, l'uccisione, l'epurazione, la conquista. Ma la grande domanda è se esiste in qualche modo una guerra giusta, o se invece la guerra non è sempre sbagliata e che quindi non ha molto senso come rendere onore alla guerra e ai morti bruciati vivi in un carro armato, portando avanti altri carri armati, portando avanti altra guerra. Sarebbe forse più opportuno invece intraprendere azioni di pace e usare le memorie belliche come mementi, a non ripetere le atrocità e la violenza che inevitabilmente sono connesse con ogni tipo di guerra.
Matteo Caccia racconta.
Tra l'8 e il 9 agosto del 2023, l'isola di Maui, alle Hawaii, è stata devastata da feroci incendi, alimentati dai forti venti e dalla vegetazione secca. La Aiana, che è una cittadina di poco più di 10.000 abitanti, affacciata sulla costa nord-occidentale dell'isola di Maui, è stata una delle città più colpite. Le fiamme hanno distrutto oltre 1.000 edifici, mandando in cenere gran parte della città e causando circa un centinaio di vittime. Migliaia di persone, tra gli abitanti e i turisti, sono state rapidamente evacuate e molti si sono salvati rifugiandosi in mare. In totale, gli incendi dell'agosto del 2023, alcuni dei quali protrattisi fino a quasi la fine di settembre, hanno ucciso 115 persone e distrutto oltre 2.000 edifici. I danni calcolati ammontano a 5 miliardi e mezzo di dollari e il territorio consumato dalle fiamme è di quasi 7.000 ettari. Josh Green, governatore dello stato delle Hawaii, ha definito quello che è successo a Lahaina come il peggior disastro naturale nella storia delle Hawaii. È stato anche tra i più mortali nella storia degli interi Stati Uniti. È in questo scenario di devastazione che si svolge la seconda storia di oggi. Anche questa ha a che fare con una fotografia ritrovata. È la storia di Aubrey Vilosis, che in quegli incendi ha perso tutto, tranne una foto a lei cara. State con noi. Una donna di Maui che ha perso la sua casa e tutti i suoi averi negli incendi che hanno devastato l'isola si aggrappa a una briciola di speranza, un'unica fotografia che le apparteneva e che è stata ritrovata da uno sconosciuto su una spiaggia dell'isola di Lanai a 16 km di distanza da Maui. Aubrey, 36enne, madre di 3 figli, crede che sia stata la sua bisnonna a far sì che la foto arrivasse integra fino a lei, per mostrarle che anche in mezzo alla devastazione non tutto è perduto. La foto mostra Aubrey il giorno del suo diploma di scuola superiore con la sua defunta bisnonna, che l'ha cresciuta nelle Filippine per gran parte della sua infanzia, mentre i suoi genitori lavoravano negli Stati Uniti. Per lo scatto, Aubrey si è messa in posa con indosso un berretto e un abito blu. Più tardi quel giorno, Aubrey e la sua famiglia si sono goduti un banchetto a base di maiale allo spiedo, spaghetti di riso, uova alla diavola e riso. C'era anche una torta quadrata alla vaniglia con le parole «Auguri per il diploma» scritte nella glassa. 2 giorni dopo, Aubrey era pronta per volare a Chicago, dove avrebbe vissuto con i suoi genitori e studiato economia. Prima della partenza, la sua bisnonna le ha regalato un album con le fotografie e le ha detto che avrebbe sempre potuto considerare le Filippine come casa sua.
My great grandmother in that picture raised me from the Philippines when my parents were working here in the state.
La mia bisnonna aveva creato per me un ricco album con le foto di ogni mio compleanno e dei momenti più importanti della mia vita sin lì. E la foto del diploma si trovava nell'ultima pagina dell'album, perché dopo quel traguardo mi apprestavo a trasferirmi in America per stare con i miei genitori. Quando Aubrey frequentava l'University di Chicago, la bisnonna le diceva che indipendentemente da ciò che avesse studiato, avrebbe trovato la sua strada. Infine Aubrey si trasferì a Maui quando aveva 25 anni e in seguito ebbe 2 figlie gemelle. Ha scoperto la sua passione nel 2016 quando è diventata gioielliera, realizzando collane di perle e conchiglie. È tornata a trovare la sua bisnonna ogni anno, fino a quando è venuta a mancare nella primavera del 2020 all'età di 99 anni. Nel febbraio 2022 Aubrey ha acquistato una casa a La Haina con il suo compagno. Lo stesso giorno scoprì di aspettare un'altra bambina. Quella foto è l'unica cosa che le è rimasta della sua casa, che condivideva con la sua famiglia e sua madre, che si era appena trasferita con loro da Chicago all'inizio di quell'anno. La foto si è bruciata su un lato, dice Aubrey, ma il mio viso e quello della mia bisnonna sono intatti. Non so se sia volata a Lanai o abbia attraversato l'acqua dell'oceano, non ne ho idea, ma in qualche modo ce l'ha fatta. È proprio come un barlume di speranza.
From driving this car, half light jackknife into the canyon at night. Signs and wonders, Perseus aligned with a skull.
Tra l'8 e il 9 agosto del 2023 tutta la famiglia si trovava nella loro casa a La Haina quando Aubrey ha sentito l'allarme antincendio, ha guardato fuori e ha visto l'intero quartiere coperto di fumo nero. Preoccupata di mettere in salvo i bambini, una neonata di 10 mesi e 2 gemelle di 6 anni, la famiglia è saltata in auto e si è diretta alla vicina casa dei suoceri che abitano fuori città. Il percorso fino alla casa dei genitori del suo compagno, che solitamente durava 5 minuti, ha richiesto 2 ore a causa del traffico causato dalle molte persone che cercavano di evacuare. Lungo la strada Aubrey ha iniziato a sentire il rumore delle auto e delle case che esplodevano a causa degli incendi.
A police officer was driving through, screaming evacuate, evacuate. That was 8 p.m.
Un agente di polizia urlava ai cittadini di lasciare le loro case. Sono giunti a casa dei nonni, dove hanno potuto trascorrere la notte in sicurezza, ma il mattino dopo hanno ricevuto delle notizie devastanti. Il giorno dopo, ricorda Aubrey, abbiamo saputo che la nostra casa era completamente in cenere. Da quel giorno l'unico oggetto rimasto alla donna è la foto con la sua bisnonna. La persona che ha trovato la foto sull'isola di Lanai l'ha condivisa con gli amici sui social, dove un amico di Aubrey l'ha vista pubblicata e gliel'ha segnalata.
That's when I realized everything is gone, because that picture.
È stato allora che ho realizzato che era andato davvero tutto distrutto, perché quella foto si trovava nell'album che tenevo in una scatola sotto il letto delle gemelle, al secondo piano. Audrey non è riuscita a farsi restituire subito la foto perché non aveva un indirizzo postale definitivo e non voleva rischiare che andasse perduta. Sia la scuola delle sue figlie, sia il laboratorio per la produzione di gioielli sono state distrutte insieme alla casa. So che le persone stanno pregando per noi e ci sono vicine in questo momento, ha dichiarato Aubrey in un'intervista rilasciata poche settimane dopo l'incendio. È triste perché ci vorranno almeno 10 anni per ricostruire la nostra città. Nonostante gli ostacoli da affrontare, la foto di lei con la bisnonna le dà speranza che la sua famiglia e la sua comunità potranno uscire da questo incubo più forti.
I think she put it to Lanai and just like, hey, look how far it went.
La mia bisnonna è così brava a guidarmi nella mia vita, quindi penso che in qualche modo mi abbia fatto arrivare quell'ultima foto proprio per darmi la speranza che ce la faremo, anche se al momento è tutto distrutto. Ha sempre fatto così quando era viva, per rassicurarmi che tutto sarebbe andato bene.
I saw you in my dream. We were walking hand in hand on a white sandy beach of Hawaii. We were playing in the sun. We were having so much fun. On a white sandy beach of Hawaii.
La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo presa dal Washington Post, integrata col sito di ABC News per avere un po' più di informazioni sulla storia di Aubrey, della sua casa andata distrutta e anche della fotografia che ovviamente trovate sui nostri social insieme alla fotografia di cui abbiamo parlato poco fa, del papà di Fabrizio, cioè di Egidio. Due fotografie sul nostro Twitter e anche sul nostro profilo Facebook, cioè Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Giuseppe, la nostra storia seriale.
Matteo Caccia racconta.
Dopo la pausa elettorale di ieri cominciamo una nuova settimana di messa in onda e ripartiamo anche con la nostra storia seriale. Stiamo ascoltando una storia che si chiama Angiuria, cioè l'ingiuria, una bellissima storia che ci ha mandato il nostro ascoltatore Giuseppe Genduso. Giuseppe ha fatto un ottimo lavoro di ricostruzione di un ramo della sua famiglia. Ha ricostruito la vita di Leonardo, detto Nardo, che nella Sicilia del 1830 si è spostato dal mare, da Cefalù, fino a Castellana, un paese che fa parte del Parco delle Madonie. Qui Leonardo si è messo a fare il vidrano, cioè il bracciante agricolo, e la sua famiglia, la moglie Ninuzza e il figlio Giuseppe, si sono trovati da un momento all'altro catapultati in una nuova realtà. Li abbiamo lasciati la settimana scorsa proprio alle prese con la loro nuova vita e abbiamo presentato un venditore ambulante che arrivava una volta ogni 2 settimane in paese con le sue mule per vendere frutta e verdura. Ecco, ricominciamo proprio da qui. Era una calamita per le donne del quartiere. Si fermava vicino all'abbeveratoio e con la sua cantilena declamava le qualità eccelse delle sue merci, spesso drappeggiando gli ignari muli di stoffe colorate per esporle alla clientela. Non faceva mancare i complimenti alle signore che accorrevano, facendosi forte della sua parlantina e dell'assenza quasi totale nelle ore diurne di uomini e mariti a portata di orecchio. Le donne consideravano quelle litanie e quegli ammiccamenti parte del personaggio e si concentravano nelle serrate trattative per l'acquisto di uno scampolo o di un rocchetto di filo. Non gli badavano più di tanto. Ma l'uomo le osservava attentamente e aveva notato ben presto la nuova arrivata. Ninuzza arrossiva quando questi le rivolgeva dei complimenti, non essendo abituata a certe confidenze, e forse il suo sorriso schivo, dettato dal pudore, fece credere all'ambulante che poteva avere delle speranze. L'uomo si fermava spesso per un paio di giorni e si accampava per la notte in un pagliaio appena fuori dal paese. Quella volta aveva colto dalle chiacchiere delle donne mentre si passavano le stoffe che parecchi uomini della contrada, tra cui Leonardo, erano partiti da giorni verso Ucatusu, un feudo abbastanza lontano da non permettere di rientrare tutte le sere a casa. Si stavano approntando i preparativi per la mulattiera, si curavano gli orti, le vigne, lavori impegnativi per cui si sfruttava tutta la luce delle giornate che si stavano allungando. I braccianti che abitavano più lontano venivano ospitati nei bagli o nei paghiari vicino ai pozzi, nei feudi, si assentavano a lungo. I più bisognosi giravano di feudo in feudo lavorando a giornata e stavano via spesso per settimane durante la mietitura e la trebbiatura. Queste coincidenze accesero la fantasia dell'ambulante, che rincarò la dose di complimenti a Ninuzza, tentandola con il regalo di un rocchetto di filo, ricavandone il solito sorriso di imbarazzo e un gesto della mano come ad allontanare un moscone fastidioso. Poi lei gli voltò bruscamente le spalle, coprendosi il capo con lo scialle, e si allontanò verso casa, raccogliendo Peppuccio che giocava lì intorno.
Un tradimento all'epoca era, insomma, abbastanza grave, perché proprio la struttura della comunità, che era molto condivisa, cioè gli uomini prevalentemente durante il giorno erano fuori a lavorare, tranne gli artigiani che avevano la bottega e quindi non si muovevano, e le donne facevano molta comunità, sia parenti che non parenti, quindi era una comunità molto vigilata, chiamiamo così, che in qualche modo si spalleggiava nel mantenimento dei valori della fedeltà, di rimanere costanti negli affetti, eccetera. Erano anche situazioni tutto sommato abbastanza rare per quello che abbiamo potuto ricostruire dai documenti dell'epoca.
Forse il gesto venne interpretato come un incoraggiamento, forse il rossore sulle giovani guance scatenò ancora di più la fantasia dell'uomo. Fatto sta che quella sera non riuscì a prendere sonno. A metà della notte uscì dal pagliaio e si avvicinò alla casuzza di Nina. Solo i lievi rumori degli animali e degli uomini addormentati animavano la notte. La capretta belò a lungo, poi la notte tornò silenziosa e la luna continuò il suo corso sopra le montagne. Io ringrazio moltissimo Federico Bernocchi, che lavora questa storia, e molto anche Giuseppe, che è l'autore della storia e che ci permette di raccontarla. Lasciamo questa puntata in sospeso con questa figura di questo venditore ambulante che arriva in città, arriva in paese, perdonatemi, e davvero mi ricorda, mi viene in mente la frase di Tolstoi che dice che ogni storia si divide in due categorie: la categoria del protagonista che parte per un viaggio e la la categoria dello straniero che arriva in città. Ecco, questa storia ce le ha entrambe le storie, perché è una famiglia che parte per un viaggio e quando si stabilizza arriva uno straniero in città. Grazie anche a tutto il resto della redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Nuovamente grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Io vi ricordo che se avete voglia di leggere le storie c'è un libro pubblicato da pochissimo dalle edizioni del Sole 24 Ore che si chiama Cose che succedono vivendo, che sono 50 tra alcune delle migliori storie che abbiamo recuperato, raccolto e recuperato in questa pubblicazione. La trovate in edicola e la trovate anche in libreria, ovviamente. E altrimenti, se avete voglia di ascoltare qualche altra storia, ci sono tutte le storie del podcast Don't Tell My Mom con le serate del Pince e l'ultima serata in due episodi al Teatro Carcano di Milano. Ora la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!